Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Allora, noi oggi parleremo di Ed Wood. Chi è Ed Wood? Se fai partire il PowerPoint. Cioè, è questo signore qui, che spero vedrete. È un regista, nato, non mi ricordo quando, perché l'ho scritto nel PowerPoint, nato nel 24, e morto nel 78. Cosa ha fatto nella vita? Lui amava il cinema. Ora, ci sono un sacco di mariti che dicono di amare le loro mogli e poi le picchiano. Ed Wood un po' era così. Lui amava il cinema. Però, ecco, comunque era uno che lo conosceva, lo guardava, lo amava. Non era bravissimo a farlo. Però già il fatto che abbia prodotto tutta una serie di cose significa che comunque forse qualcosa aveva. Se vai avanti. Oh, è stato definito il peggior regista di tutti i tempi. In particolare nell'80, cioè questo Michael Medved ha fatto un libro in cui attribuiva un premio fittizio, il Golden Turkey Award, e disse il peggior regista di tutti i tempi è stato Ed Wood, il peggior film di tutti i tempi è stato Plan 9 from Outer Space, di cui parleremo più tardi. Questo 2 anni dopo che Ed Wood era morto. Di lui non ha mai saputo questa cosa. Però voglio dire, uno che in vita non ha mai avuto grossa fama, sì, nell'80 c'è questo qui che gli ha dato questo riconoscimento fra virgolette, ma perché è così noto? Andiamo avanti. Ed Wood è notissimo, ha un seguito di culto perché nell'84 hanno girato un documentario su di lui dal titolo Look Back in Angora. Vai avanti. Non è vero, ovviamente è noto perché è stato fatto questo film con Johnny Depp. Allora, il film è un bellissimo film, realizzato bene, quindi non si capisce che c'entra con Ed Wood, però ne racconta la storia. E la racconta come la racconterebbe un innamorato di Ed Wood. Però non il marito innamorato che dice di essere innamorato e picchia la moglie, ma un innamorato e quindi vede le cose con gli occhiali rosa. Cioè il film si conclude con una prima spettacolare di questo film, Plan 9 from Outer Space, tanta gente che lo vede, eccetera, eccetera, un successo. No, la prima proiezione di Plan 9 from Outer Space fu nel marzo del 57, e quindi l'anniversario era qualche giorno fa della prima proiezione, e ci andò pochissima gente, non fu distribuito subito, fu distribuito ufficialmente 2 anni dopo, in realtà un po' circolava, non so se questo vuol dire che qualcuno dava sotto banco le pizze ai cinema e poi i soldi dei diritti non arrivavano alla casa di produzione, è possibile. Comunque è un film che si è visto abbastanza poco nei cinema, anche se, va detto, poco dopo iniziò ad andare anche in TV. Stiamo parlando sempre del 60, nel 61 più o meno andò in TV per la prima volta, e varie TV lo trasmisero anche più volte, per cui fu un po' visto. Vediamo però, ecco, che altri film ha fatto Ed Wood. Ne ha fatti tanti nella vita. Quindi, in realtà, il peggior regista di tutti i tempi è uno che fa spendere soldi alla produzione e poi non produce nemmeno un film. Lui di film ne ha prodotti tanti, quindi non era proprio il peggiore in assoluto al mondo. Ne ha fatti tanti. Se andiamo avanti con le slide, vediamo alcune copertine. Ecco, Bride of the Monster è un altro abbastanza relativamente famoso. Vedete, fra gli attori non era proprio l'ultimo degli attori, Bela Lugosi. Penso di non dover spiegare chi era Lugosi. Bela Lugosi però era un attore che era stato famosissimo negli anni 50, era scomparso, aveva dei debiti, ma nessuno a Hollywood si ricordava di lui. Se chiedevate in giro, dicevano ma probabilmente è morto, chissà. No, era ancora vivo. Ed Wood lo scoprì, vide che era ancora vivo e gli fece fare dei film, nei quali ovviamente non venne pagato come nei film di una volta, perché quegli altri erano le produzioni con un grosso budget. Ed Wood non aveva mai un grosso budget, raramente aveva un budget. Sì. E fece dei film. Qualcuno ha detto che Ed Wood si è approfittato di Bela Lugosi, si è approfittato di questo attore sulla Via del Tramonto che aveva molti debiti, anche perché aveva delle abitudini costose. Sembrerebbe che in realtà ci fosse una vera amicizia, almeno da parte di Ed Wood. Ripeto, Ed Wood era comunque un cinefilo prima che un regista, e quindi probabilmente baciava la terra su cui era appena passato Bela Lugosi. E il fatto di averlo nei suoi film era, che so, come un ragazzino che diventa proprietario della gelateria. Bride of the Monster, classico film horror, secondo il peggiore degli stereotipi, ne abbiamo visti tanti, questo probabilmente anche peggio. Glen or Glenn è invece un film molto inusuale.
È autobiografico addirittura.
Ci sono degli spunti autobiografici. Allora, è ispirato in realtà alla storia di uno dei primi transessuali, svedese mi pare, e è la storia di questo Glenn che fa un'operazione per diventare donna e diventa Glenda. E il film parla del travestitismo, ci sono scene fatte apposta per eccitare i più bassi istinti degli spettatori di questo film, che probabilmente erano già più bassi della media, però. Però nonostante quello è probabilmente il primo film che parla di questi temi, che non ne parla solo in toni pruriginosi, anche quello, ma ne parla anche cercando di capire perché una persona vuole fare un'operazione di cambiamento di sesso, quali sono i problemi che incontra. E Omar diceva in parte autobiografico, anche se è basato sulla vita di un'altra persona, comunque Ed Wood era uno che si travestiva. La copertina, cioè la locandina del film di Johnny Depp, se puoi tornare alla slide prima, ecco, c'è la protagonista che si toglie il suo maglione di angora e lo dà a Ed Wood perché lui se lo voleva mettere. Lui adorava l'angora. Scrisse anche delle sceneggiature sotto lo pseudonimo di Anne Gora. E spesso quando dirigeva i film sotto i vestiti portava mutandine e reggiseno.
Tra l'altro lui anche era un eroe di guerra e sotto la, divisa portava biancheria intima femminile.
Sì, il suo terrore era essere ferito e essere portato in, in infermeria, nell'ospedale da campo, e quando lo aprivano per operarlo scoprissero questo. Il caso suo però era particolare, perché sembra che sia dovuto al fatto che la madre lo vestiva da, bambina quando era piccola, aveva 6-7 anni, per cui questo era un modo suo per essere, per avere un contatto con la madre anche quando lei non c'era più, o era lontano, era morta, ora non so. Però comunque era una sua abitudine. Ecco perché, se puoi tornare di nuovo indietro, il documentario, no, due slide prima, il documentario che abbiamo detto dell'84 si chiamava Look Back in Angora, invece che in Anger. Conoscete il, la commedia Look Back in Anger degli anni 50? Di Osborne. Sì, ne hanno tratto pure un film. Non mi ricordo però il titolo italiano, l'avevo guardato ieri. Ricorda con rabbia era la commedia, sì, il film c'aveva un altro titolo, che l'ho guardato ieri perché ho detto così lo vedo, non, così lo posso dire, non me lo ricordo. Quindi questo qui, cioè, è un ricordo di Ed Wood guardando indietro alla sua epoca in Angora, perché lui amava l'Angora. Andiamo avanti con... fra l'altro, Glenor Glenda è, come si dice... In realtà spesso si trova come citazione nei posti più strani. C'è uno dei primi fumetti di Ratman in cui a un certo punto in un vicolo c'è una locandina di Glenor Glenda. E suppongo sia un omaggio a Cinzia, la postina. Per chi conosce Ratman e per chi non lo conosce, che aspettate? Se torni avanti, adesso vediamo gli altri film. Abbiamo... ecco qua, Plan 9 from Outer Space è il più famoso, qualcuno ha detto è il capolavoro di Ed Wood, io non mi spingerei così avanti, però sicuramente è fatto meglio di altri film che ha fatto, e vedete Bela Lugosi fra gli attori, Vampira, che era un'attrice finlandese che appunto in quell'epoca andava abbastanza in questo genere di film,
che arriva dalla televisione. Arriva dalla televisione.
Sì, in quei film e serie TV, infatti, sì. E poi ne parleremo più estesamente di questo film. E poi chi c'è? Vabbè, non si vedono nei titoli. C'è comunque, ecco, Bela Lugosi. In realtà lui, Ed Wood non gli ha mai detto vieni a recitare per Plan 9 from Outer Space. Ed Wood, dopo aver fatto fare altri film, ha detto facciamo delle scene per il mio prossimo progetto, che è un film di zombie. Ancora non c'era il titolo. Hanno girato un po' di scene e... come si chiama? Poi Bela Lugosi è morto, insomma aveva una certa età. Gli stupefacenti che usava non facevano proprio bene al fisico e quindi ha lasciato. Quindi... Ed Wood ha provato a usare le sue scene in questo film, anche se erano 5 minuti circa, mentre il suo personaggio compare insomma per almeno una ventina di minuti nel film, poi vedremo come ha fatto, e provò a usare queste scene anche in un altro film, però le altre scene erano rovinate, quindi non...
Per la serie non si butta mai via niente,
ma Ed Wood non buttava mai via nulla, cioè Ed Wood si vantava di non girare mai due volte una scena. E ho il sospetto che fosse vero. No, cioè, lui adorava Orson Welles, no? E Orson Welles una volta, per girare una scena in un cimitero, stette una giornata a predisporre il cimitero, dicendo spostami quella pietra lì e... l'hai messa là? No, non va bene, mettila là. Ha passato una giornata a sistemare tutti gli oggetti di quella scena, poi avrà girato un minuto di scena in quella giornata solo quello. Ed Wood ne parlava con ammirazione, dicendo: sì, Orson Welles è bravissimo, io mi ispiro a lui, però io sono più economico, insomma, e evito le spese. E quindi, proprio se appunto non si butta mai nulla, lui voleva usare queste scene per un film che si chiamava The Ghoul on the Moon, quindi un film anche quello un po' di fantascienza, però erano rovinate, quindi questa volta ha dovuto buttare via qualcosa. Un altro film abbastanza noto è Jailbait, questo proprio sfruttamento al massimo, famoso exploitation, ragazzine che minorenni che ti attirano a fare atti che ti butterebbero in galera, quindi il termine jailbait. E altri due ve ne ho fatti vedere di locandine di film. E se puoi andare avanti, ecco, Orgy of the Dead, questo è proprio un film pornografico. Vedete, con gli attori Criswell, poi vedremo chi è, e un sacco di belle ragazze solo per adulti. E appunto un horror, come si chiama, pornografico. No, non credo, cioè no, in realtà aveva una trama, perché in quell'epoca Ed Wood era passato al giro del porno, perché lì qualcosa lo pagavano, però lui, almeno nel suo diario, diceva che voleva un po' rivoluzionare questo genere, voleva portare una ventata nuova, voleva fare dei film con una trama. Ora, considerando che non c'era riuscito con i film di fantascienza, dove la gente magari la trama la voleva, mi riesce difficile pensare che possa esserci riuscito con i film porno, dove in generale la gente non è così interessata a questo aspetto. E quest'altro, mi piaceva la locandina, non è particolarmente famoso, quella voglia sinistra. Comunque è tipico del genere di film di Ed Wood degli ultimi anni. Questo è Ed Wood, una vita appunto senza mai avere abbastanza soldi in tasca. Nel 74 pochi venne sfrattato da casa sua, andò a vivere in un casa di un amico, riuscendo a salvare solo una cassetta di cose sue, fra cui le pellicole di qualche film, e pochi giorni dopo morì di attacco di cuore, insomma, nel 78, scusate, è praticamente dimenticato a quell'epoca. Questa è un po' una pannellata su Ed Wood. Ho il film di Plan 9, che fra l'altro per pasticcioneria della casa di produzione è nel pubblico dominio, almeno negli Stati Uniti, quindi evidentemente non era il solo a lavorare in un certo modo, e possiamo vederne alcune scene, però non so se volete voi dire qualcosa intanto, così
proseguiamo sul film, no?
Proseguiamo sul film?
Sì.
Allora, se
infatti il Ed Wood di Burton del 94-95 adesso è praticamente il racconto di un periodo preciso della vita di Wood, che è quello degli esordi, di quando cercava i finanziamenti con appunto per Glen or Glenda, e si presentò, racconta questa favola di lui che si presenta vestito da donna dicendo: sono il regista perfetto per questa storia di transessuali, che in realtà era la storia di travestitismo e non di transessualità, e solo alla fine il personaggio diventava effettivamente donna. E si conclude appunto con questa scena di Planet Nine, Plan 9 from Outer Space, raccontando come questo film è stato girato. E per tutta la vicenda c'è la vicenda umana del racconto, cioè c'è il racconto dell'amicizia con Bela Lugosi. La favola che Tim Burton racconta con occhi commossi e ammirati di questo, è questa, è la storia di un uomo, di un sognatore, che non aveva assolutamente né meriti, né capacità, né solo volontà, una grande forza di volontà, ma nessun mezzo tecnico, nessuna preparazione, che però voleva fare il grande cinema. Aveva come mito appunto Orson Welles, che compare in una scena del film interpretato da Vincent D'Onofrio, come un'evocazione in qualche modo, gli dice: non ti fare influenzare dai produttori, non ti preoccupare, i produttori vogliono fare quello, tu devi andare avanti per la tua strada. E come mentore, come guida, lui si ispira a Wells. Appunto, l'incontro con Bela Lugosi, incontro fortuito, con, interpretato da un bravissimo Martin Landau, che vinse l'Oscar per questa interpretazione. Un film che vi consiglio di vedere assolutamente in lingua originale, perché il doppiaggio italiano è da macchietta, specialmente quello di Martin Landau, perché Landau ha lavorato molto sulla pronuncia dell'ungherese, spiegando anche nei contenuti speciali del Blu-ray e del DVD, appunto della versione non video, come il lavoro sulla lingua fosse per cercare una spontaneità, il conflitto che Lugosi aveva nel tentare di nascondere la sua pronuncia, mentre nella versione italiana parla con questo accento molto carico, cioè sempre questo, questa esagerazione, perché l'est europeo se no non è distinguibile. Il film racconta.
Quindi il direttore di doppiaggio forse era Ed Wood.
Realizzato con la stessa approssimazione, girato in un bellissimo bianco e nero, è metacinema allo stesso tempo, perché racconta l'inizio del film è come l'inizio di Plan 9 from Outer Space, con l'indovino che esce dalla bara e comincia a raccontare: vi racconteremo tutti i particolari, non taceremo niente, che è appunto l'inizio del film. E poi mostra il dietro le quinte di come si gira il film, come appunto lui girava in piena notte, come rubavano le attrezzature dai teatri di posa, forzando i cancelli, rubando le piovre giganti, ma dimenticandosi per esempio un pezzo fondamentale, per cui Bela Lugosi era costretto a muovere i tentacoli facendo finta che questi si muovessero, cose di questo genere. C'è episodi al limite del paradossale, che ricordano poi appunto, che poi in qualche modo, secondo me, se qualcuno, chi di voi ha visto Boris, ecco, è René Ferretti all'opera ante litteram, buona, giravano buona, tutto un continuo di queste gag, la scena in cui girano di giorno, c'è la polizia, aiuto, scappiamo, è così, è un continuo evocare questa spontaneità, questa approssimazione, questa cialtroneria. Io ho un particolare con particolare commozione a quelli che erano costretti a lavorare per lui, cioè così disperati, affamati, da non poter lavorare con nessun altro, purtroppo, ma non solo di attori, parliamo di tecnici, gente che insomma evidentemente magari una competenza minima l'aveva, ma che era costretta anche a doversi inventare i dischi volanti con i piatti di carta. Wood incendiava i dischi volanti, poi li buttava su un modellino di Washington DC, e questo era il disco volante in fiamme. Tutto questo è nel film, che quindi diventa anche un'interessante lezione di cinema per tutti gli aspiranti cineasti, per tutti coloro che amano il cinema, perché la storia del cinema è fatta anche di personaggi come Ed Wood, perché alla fine quello che resta è la seminalità dell'opera di Wood. Wood non aveva i soldi, ma soprattutto non aveva la capacità, ma aveva le visioni. E se avesse incontrato, o se non avesse avuto forse un ego così grande da pensare di poter scrivere le storie da solo, di poterle dirigere, di poterle interpretare, probabilmente avrebbe potuto, nella visione di Burton, diventare un grande. Ed ecco perché, secondo me, lui lo omaggia in qualche modo nel finale con questa standing ovation, con questo teatro pieno, perché quello che Burton avrebbe voluto dedicare a un uomo a cui comunque lui si ispira, anche se obiettivamente Burton ha sia la capacità tecnica, sia le visioni, sia ha avuto anche i mezzi economici per realizzare le sue opere. Quindi è questo che è Ed Wood di Tim Burton, una favola bella che si conclude in un momento bello, teoricamente, almeno fa concludere questa vicenda con un lieto fine, quindi con il trionfo, senza poi raccontare appunto la miseria del personaggio, è il racconto dell'amicizia con Lugosi, quindi prende la posizione dell'amicizia, non dello sfruttamento bieco perché era un povero drogato, anzi racconta di come Wood pagasse le spese mediche di un sistema sanitario che non copriva la malattia, ma in questo caso parliamo della dipendenza da droga di Lugosi e quindi comunque le degenze, e che quindi si sia anche rovinato personalmente per curare l'amico. Quindi una storia che prende questa posizione e non l'ipotesi che fosse uno sfruttamento, che fosse una semplicemente il fatto che, di aver trovato questa vecchia gloria in disgrazia. Questo era, diciamo, il ruolo di Wood, che si inserisce in un contesto storico in cui la fantascienza non era sicuramente appetibile per i produttori. Ricordiamo che quello era un periodo, adesso magari Omar approfondirà meglio, in cui era più facile trovare soldi per una commedia, addirittura i budget medi per commedie, per film, per sentimentali erano superiori a quelli che invece erano per i film fantastici di fantascienza, che erano considerati talmente di serie B da non meritare gli stessi budget e le stesse possibilità economiche. E questo, diciamo, è il contesto di cui adesso penso che Omar voglia approfondire, il contesto in cui Ed Wood lavorava.
Dunque, tra l'altro poi l'occasione dopo l'approfondiremo combinazione nel panel mio successivo, perché proprio sembrano fatti proprio di traino reciproco uno con l'altro. Parliamo poi, come diceva prima Emanuele, praticamente è un periodo, quello di Ed Wood, parliamo praticamente dei quelli che venivano in un certo senso considerati i nevrotici anni 50. C'erano gli Stati Uniti che si, passatemi il termine, polleggiavano fra quello che era un paese con una facciata linda, parliamo dell'esplosione dell'American Way of Life, il sogno americano nella sua più estremizzazione, mentre invece dall'altra c'erano ancora delle pulsioni sotterranee dovute prima di tutto da una guerra appena finita, tra l'altro finita in una maniera terrificante, perché il fatto che gli Stati Uniti hanno mollato, passatemi te, due bombe atomiche sul Giappone, se lo tirano ancora adesso come retaggio del passato, che poi pian piano sono addirittura arrivati a quello che era l'assassino di Kennedy nel 63. Giustamente allora tutta la produzione cinematografico-televisiva era orientata a, come posso dire, elevare questo questa American Way of Life, per cui la faccia linda, e castrare letteralmente la faccia, quella per intenderci quella brutta, quella pulsione. Certo che è vero anche che in certi casi, poi parliamo anche di un periodo dove c'era per intenderci in pieno meccartismo, per cui per intenderci certi personaggi borderline, Ed Wood, vedremo in campo televisivo Rod Serling, che come dire, puzzavano di ambiente sinistroide, erano praticamente tacciati da quello che era, chiamiamolo letteralmente, il regime di allora. Cosa succedeva? Spesso e volentieri però, mentre il cinema e la televisione cercavano di pompare quello che era la visione pulita, per cui commedie, soap opera, perché le soap opera nascono in quel periodo, quelle proprio televisive, per contro la fantascienza e il fantastico riusciva tramite delle argute metafore sostanzialmente a tirar fuori quello che era letteralmente l'aspetto, fra virgolette, paranoico di quegli anni. Secondo me Ed Wood si poteva collocare perfettamente in questa realtà. Tra l'altro poi ho trovato una bellissima frase che sostanzialmente che dice questo: Chekhov diceva che c'erano due tipi di letteratura, quella buona e quella cattiva. Nel campo del cinema è meglio abbondare, perché abbiamo quello buono, quello cattivo e quello di Ed Wood, per cui secondo me si colloca perfettamente. Di Ed Wood. Direi che...
Che dire? Ed Wood...
Ti lascio, no, ma lasci pure, direi ci puleggiamo il nostro, che
ok, più vicino. Che dire?
se vogliamo vedere qualche pezzo di Plan 9, perché cioè voglio dire, abbiamo descritto un po' come lavorava, però rimane lì, bisogna vederlo. Se puoi partire.
Tanto perdonami Gino, quello che è anche incredibile che poi tanto anche scusatemi. Quello che è anche incredibile, che soprattutto poi si vede benissimo nel film di Tim Burton, è praticamente quello che era, come si recuperava anche i fondi per farli questi film, fra cui delle false conversioni alla Chiesa Battista, praticamente una cosa veramente.
Oppure il rubava anche i pezzi di repertorio, che so, materiale dell'esercito, e inseriva lì i soldati che andavano a combattere il mostro, che in realtà erano veri soldati presi da documentari. Era tutto un rubacchiare.
Faceva quello che adesso fa il Borghezzi con Blob.
Più o meno. Però ripeto, cioè, detta così, uno dice vabbè, stanno esagerando, sono tre pazzi che stanno lì su quella scrivania. Non stiamo esagerando, stiamo un po' ammorbidendo la cosa, perché in fondo gli vogliamo bene. Quindi la storia della Chiesa Battista, fra l'altro, si riferisce proprio alla produzione di Plan 9 from Outer Space. Questi qui volevano fare un film di tema religioso. No, vai proprio all'inizio, scusa. Comincia dall'inizio, poi andiamo alle altre scene. E questi volevano fare un film di argomento religioso, la storia di non mi ricordo chi, non c'erano il budget. Ed Wood gli disse, beh, sicuramente questo film richiede un budget alto. Ho un'idea, produciamo Plan 9 from Outer Space con quei soldi che voi avete, sarà un successo strepitoso e con tutti quei soldi produrremo il vostro film. Potete immaginare com'è andata. Ecco, questo è Criswell che si vede all'inizio del film di Burton. E era appunto un personaggio molto popolare in televisione a quell'epoca, faceva queste previsioni sul futuro dicendo guardate, sono importanti queste previsioni perché quello che succederà nel futuro ci influenzerà a tutti. Certo. Vabbè, se puoi andare alla scena successiva che ti ho segnato. Questo è il funerale della moglie del personaggio di Bela Lugosi. Ecco, vedete qui, questo è Bela Lugosi. E cioè, comunque, insomma, l'età è quella che è, la faccia si è un po'... però è sempre un grandissimo attore e lo vedremo più avanti in questo film. O lo vedremo? Chi lo sa? Andiamo alla successiva.
Tra l'altro, Gino, è interessante poi come nel film rimarcano la sua come dire, antagonismo con Boris Karloff, che viene ricalcatissimo lì.
Ecco, questo è un aereo di linea. Avete visto la porta della cabina dei piloti? Avete mai visto un aereo con una porta così della cabina dei piloti? Ora, non dico adesso che sono porte blindate perché dopo l'11 settembre, ma anche prima. Cioè, ecco, questo oggetto qui compare nel film come... ce l'avevo scritto... come copertura per una bomba, viene usato nella carlinga di una nave aliena e viene usato anche come tenda da pioggia, che è una tenda da doccia comunque, quindi viene usato anche per il suo scopo.
Alla fine Wood aveva una frase con cui chiudeva la bocca a chiunque: è sospensione dell'incredulità. Lui la voleva risolvere sempre così, ma ne dovevamo avere tanta.
Oh, ecco, questo è un UFO, vedete? Vedete l'UFO? Guardate bene. E mi pare che qui, se guardate bene, si vede anche il filo che lo regge. No, forse si vede meglio più avanti. Alle volte riusciva a coprirlo il filo. Ora non mi ricordo in quali scene. Se vai all'altra che vi ho scelto.
Quella di Lugo si parla del fiore, per
esempio. Ah, sì. Sì, beh, l'aveva girata. Oh, questo è Thor Johnson, un attore che ha lavorato tantissimo con un ex wrestler svedese. Ecco Bela Lugosi che esce da una tomba. Guardatelo bene. Eccolo qua, vedete? È Bela Lugosi, no?
No,
allora, ha scelto una controfigura, ha scelto uno che gli somiglia. Gli somiglia secondo voi? Ecco, lui era convinto che siccome aveva più o meno la stessa struttura del cranio poteva andare bene così, andando in giro con il mantello davanti agli occhi, perché chi non va in giro con il mantello davanti agli occhi al giorno d'oggi, e potesse essere appunto sempre lo stesso personaggio. Ah, questa invece è Vampira, che nel film è la moglie di Bela Lugosi, perché giustamente quando uno è un personaggio che è morto ed è il suo corpo è rianimato, quindi uno zombie, la moglie che può essere una vampira, che va in giro vestita da vampira. Notate che non dice una parola in tutto il film lei, perché la sceneggiatura non le piaceva e quindi ha detto vabbè il film lo faccio, però non dico una parola. Tra l'altro lei racconta, non so quanto sia vero, che probabilmente è vero, che lei si metteva il costume, il trucco a casa, poi prendeva l'autobus per andare agli studios per girare. Ripeto, non so se è vero, però mi sembra possibile che non avesse un camerino o che fosse talmente mal ridotto che si rifiutava di usarlo. Bela Lugosi, a proposito di costumi, Bela Lugosi pure portava il suo costume da casa, gli era rimasto dalla produzione di un altro film in cui aveva interpretato Dracula, e quindi per fortuna, ecco qui ci sono gli UFO che vanno su. Ecco questa scena, sì, infatti uno nota, ma c'è un dettaglio buono, insomma, sembra un vero radar. Ci sono tanti attori, sembrano mezzi veri. E purtroppo gliel'hai anticipato prima. Questo è un documentario dell'esercito girato con mezzi veri dell'esercito e soldati veri, armi vere. Armi vere e ecco, poi in mezzo c'è questa scena con l'attore suo di Ed Wood, che chiaramente nessuno si accorge dello stacco fra una scena e l'altra, no? È perfettamente inserita.
Mortaretti che fanno...
Sì, sì. Sì, qui un UFO, fuori di sparare un UFO finalmente viene colpito. E... fra l'altro quell'uniforme io non lo so perché non è il campo mio, ma ho il forte sospetto che non c'entri nulla con le truppe che quel ufficiale sta comandando. E questo era Ed Wood, cioè tre modellini, secondo alcuni erano dei piatti, secondo altri erano dei modellini comprati in un negozio, comunque appesi con un filo, e aveva risolto una scena. Anzi, almeno lo sfondo qui è quasi con lo stesso tipo di luce della scena con i soldati nel documentario. Con questa voce di narratore sotto, ovviamente, che dovrebbe essere Criswell, se non ricordo male, sempre. Vabbè, sì, è tutto così, insomma, quindi puoi andare avanti. Questa è la nave madre degli alieni. A me sembra una tetta, ma non so se anche a voi dà quell'impressione.
Dice che c'era un esperimento di meta.
Questo è il capo degli alieni. Ecco, una cosa originale, il saluto degli alieni, quello almeno non l'ho visto da nessun'altra parte, quindi forse qualcosa di originale c'era. Questo qui è il capo degli alieni, è stato scelto come attore perché in quei giorni abitava a casa di qualcun altro che lavorava alla produzione. E potete vedere appena si alza il suo costume. Non questi sono costumi, insomma, abbastanza da film di fantascienza dell'epoca. Questo qui un po' meno. Sì, appena si alza lo vedete. Oh, cioè non si è nemmeno preoccupato di imparare le battute, sta leggendo dal copione. Fra l'altro questa è una scena topica del film, no? Perché qui si scopre il titolo. Allora, il titolo originale per Ed Wood doveva essere Grave Diggers from Outer Space, tombaroli dallo spazio esterno. Questi della Chiesa Battista che finanziavano, perché dovevano fare il film poi sul personaggio loro, eccetera, eccetera, gli hanno detto: non possiamo finanziare un film che nel titolo parla di gente che va a profanare delle sepolture cristiane. E quindi gli hanno imposto di cambiare il titolo. Non si sono preoccupati del fatto che comunque nel film c'è gente che va a profanare tombe cristiane, però vabbè, evidentemente più di tanto sapevano che non potevano. Sì, 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 è sempre quella, sempre la solita tenda da doccia che viene usata dappertutto, anche da tenda da doccia. E quindi qua viene spiegato che gli alieni, visto che il primo tentativo è andato male, gli hanno sparato, useranno il piano 9. E da qui il titolo definitivo, che è appunto Plan 9 from Outer Space. Cosa prevedessero i piani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 non lo sappiamo. Sì, ma anche alfa, molto alfa secondo me. E forse stiamo meglio non sapendo. Comunque sì, avete visto quel costume con quell'ascia medievale sul davanti, perché l'ultima moda fra gli alieni è quella nel 57, si vede. No, in realtà sì, puoi andare avanti. In realtà, cioè, l'avrete immaginato, era un costume di scena di un altro film di tutt'altro genere. Quello chiaramente è uno scheletro da aula di scuola, insomma, di plastica. Si vede. Sì, sì. Qui, ecco, in questa scena tutto questo fumo impedisce di vedere come è fatto male la nave aliena. Beh, era questo il punto che ti avevo messo? E alla fine, per concludere il film, sempre Criswell che dice: cioè, voi non lo sapete, ma queste cose sono realmente accadute, il governo ce le tiene nascoste, ma noi le abbiamo scoperte e ve le raccontiamo senza omettere nulla, qualcosa del genere. Sì, sì, beh. Questo è Ed Wood, questo è uno dei film che gli è venuto meglio e vi abbiamo fatto vedere alcune scene significative, non vi facciamo vedere tutto. E ripeto, il film è uscito dal copyright negli Stati Uniti d'America, quindi si può scaricare legalmente dal sito archive.org, che è lo stesso... nessuno
male.
Qualcuno li ha reclamati, ma non aveva il titolo, per cui un tribunale ha detto: non avete diritto. E in realtà la legge del diritto d'autore italiana è diversa, quindi in Italia probabilmente quasi sicuramente è coperto da diritto d'autore, però diciamo che potete scaricarlo legalmente, nel senso che chi l'ha messo sul sito non fa nulla di illegale comunque. Questo è Ed Wood.
Se... Il peggiore di tutti.
Ma ripeto, il peggiore sarebbe stato che se avesse speso i soldi senza neanche produrre un film, lui ne ha prodotti. Quindi così brutto non è. E qualcosa di più brutto in realtà l'ho anche visto, e anche con budget molto, molto maggiori. Non vorrei nominare il classico Baccaro Banzai.
Baccaro Banzai dopo, beh. Come si dice, questa è un'altra storia.
Questa è un'altra storia, sì, sì. Allora, se chiudiamo qui, se fai vedere l'ultima slide, ecco, io quando penso a Ed Wood lo penso comunque come un personaggio che aveva bisogno di essere conosciuto dal pubblico, che il pubblico lo amasse, e faceva film non solo perché amava il cinema, ma anche perché voleva essere amato dal cinema, e ne aveva bisogno. Infatti l'unico racconto di fantascienza che ho mai scritto, che è stato pubblicato da qualche parte, è proprio incentrato su di lui. E ci sono queste frasi che ha scritto poco tempo dopo la moglie, poco tempo dopo la sua morte, che non so, questo è il mio rapporto con Ed Wood come me lo immagino. E lei raccontava così di Ed Wood: ci sono delle notti che Ed proprio non riesce a dormire, notti su notti. È come un'anima in pena su questa terra. Non appartiene a questo mondo, è come se fosse di passaggio, ma non gli appartiene.
State ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache dalla galassia del quadrante alfa. www.fantascientificast.it. Email redazione@fantascientificast.it.
Presentazione per pochi intimi, la cosa mi piace. Esatto. Beh, parlare però di Boni davanti a Salvatore è veramente però una parola grande. Dunque, oggi parleremo di quello che è un periodo storico particolare della televisione americana, che viene definita la cosiddetta Golden Age, cioè praticamente da dove è partito il là di tutte quelle che erano le produzioni fantastico, fantascientifiche, ma vedremo anche horror per quanto riguarda la televisione americana. Partiamo subito con quello che vi dicevo prima, è una contestualizzazione di quello che è il contesto storico. Ci colleghiamo perfettamente al panel precedente su Ed Wood. Sostanzialmente, nel corso dei primi anni 50 c'è una sorta di cambiamento demografico all'interno degli Stati Uniti. Ci sono, prima di tutto, una serie di spostamenti abbastanza corposi da quelle che sono i centro città americani verso le cosiddette periferie. Questo perché risultavano molto più vivibili rispetto al centro città. Un po' quello che da noi può essere stato intorno agli anni 2000. Tra l'altro, in parte anche dovuto a questo, c'è una sorta di crisi delle sale cinematografiche. Succede che praticamente fra il 49 e il 59 chiudono addirittura più di 6.000 sale cinematografiche, che vengono in parte compensate con l'apertura dei cosiddetti drive-in, che allora apparentemente cominciavano ad essere aperti. Il desiderio del, come dicevo prima nel panel di Ed Wood, siamo nel pieno del boom dell'espressione l'American way of life. Il desiderio principale dell'americano medio era, subito dopo la guerra, è quello di avere una casa di proprietà per la famiglia, con tanto di giardino, e in subordine quello dell'automobile e delle vacanze in giro nel paese. Tra l'altro è interessante notare che proprio in questi anni cominciano a essere creati i primi parchi divertimento stile Disneyland. È proprio questo rapporto dicotomico fra, da una parte, la voglia di mobilità e dall'altra, se volete, di privacy, che trova proprio nella televisione la massima espressione e soprattutto l'espressione di questa dicotomia, cioè praticamente portare direttamente nel tinello del domestico e continuare però a influenzarlo eventualmente anche in mobilità. Tra l'altro è proprio nei mass media il fantastico e il fantascientifico riuscivano proprio a sono proprio delle chiavi di lettura che ci permettono di codificare meglio questo periodo a cavallo fra gli anni 50 e 60. Cioè avevamo un paese che era irrimediabilmente scisso fra una linda facciata per bene e dedita al progresso, al benessere e tutto ciò che ne comportava, e oscure pulsioni sotterranee dell'ingresso improvviso in un periodo temporale che è completamente diverso da quello che si era abbandonato prima della guerra. Infatti, tra l'altro, questo lungo periodo degli anni 50 può essere in realtà compreso fra due date simbolo, cioè simbolo e traumatico per le coscienze degli americani medi, cioè praticamente quelle che erano lo scoppio delle due bombe atomiche che dopo hanno decretato la fine della Seconda Guerra Mondiale e l'assassinio di Kennedy. In questo lasso di tempo la televisione cerca di entrare come specchio, tra l'altro sensibilissimo, per riflettere su queste complesse, più o meno, cambiamenti che si stanno avendo. Come dicevo, cioè, da una parte sostanzialmente abbiamo delle produzioni che sono le famose sitcom, soap opera, che sono l'esaltazione massima American Way of Life, però d'altronde ci sono anche queste produzioni, soprattutto quelle in ambito fantastico e fantascientifico, che potevano portare a delle metafore che riuscivano a superare le maglie della censura pesante di quei tempi, che hanno la loro massima espressione sostanzialmente in tre serie antologiche di cui vi parlerò oggi, che sono Ai confini della realtà, Thriller e The Outer Limits. Allora, partiamo subito parlando da chi ha creato tutto ciò, cioè Rod Serling, che io ho definito il signore del fantastico. Allora, Edward Rodman Rod Serling nasce a Syracuse nel 25 dicembre del 24. Subito dopo il diploma entra nell'esercito, combatte la Seconda Guerra Mondiale nelle Filippine. Fra parentesi, un interessante risvolto che in parte vedremo dopo dove ha influito, che durante lui diventa campione per l'esercito. Allora facevano chiamiamoli campionati interforze, e lui era il campione dei pesi medi dell'esercito. Di pugilato, scusate. Dopo il congedo si laurea in educazione fisica, e però durante questo periodo comincia a scoprire la letteratura e comincia a scrivere e a dirigere e anche a recitare in alcune produzioni settimanali della locale stazione radiofonica. Intanto nel 49, intanto che ancora uno studente, riesce a vendere per 100 dollari alla Stars Over Hollywood, che era una casa di produzione, il suo primo soggetto televisivo, che è Great Everett for the People. Il suo destino però cambia quando decide veramente di cominciare a scrivere, a fare lo scrittore a tempo pieno. Fra il 51 e il 55 riesce a produrre qualcosa come più di 70 soggetti televisivi, che tra l'altro cominciano a riscuotere un certo successo di critica di pubblico. E adatta in questi lavori romanzi di fantascienza e riesce anche a ritagliarsi un'importanza di un certo livello, una certa stima e rispetto per quanto riguarda nell'ambiente della televisione. Oddio, scusate. Mi tiri indietro di una? Ah, ok. Vai. Ok. Nel 55 con Patres riesce ad arrivare alla sua consacrazione massima, infatti viene definito un vero e proprio trionfo di creatività da parte del pubblico e della critica, e tra l'altro vince il primo Emmy Awards dei 6 che lui ha vinto durante la sua carriera. Nello stesso periodo comincia a lavorare per la Metro Golden Mayer, scrive The Comedian, Playhouse 90 e soprattutto Requiem for Heavyweight, che tra l'altro è arrivato anche in Italia con il titolo Una faccia da pugni, con Anthony Quinn come protagonista. E in questo periodo proprio comincia a far venire fuori quello che dopo raggiungerà la sua massima espressione nelle sceneggiature dei confini della realtà, cioè un certo progressismo ideologico molto newyorkese di un autore che porta avanti un'idea di impegno sociale tipica della sinistra liberal americana. Non a caso, infatti, riesce a trasferire questa ideologia in molti degli episodi dei confini della realtà, dove davanti a quella che poteva essere una falsa facciata di tranquillità riesce con dei finali molto particolari a spiazzare e ad insinuare nei confronti dello spettatore se veramente dietro quello che poteva essere il miracolo degli Stati Uniti di allora, se c'erano dei fantasmi che più o meno venivano fuori. Infatti, appunto, il merito fondamentale di Script di Serling sono quelli di instillare domande nelle coscienze dei telespettatori pur inserendole nel contesto di spettacoli di pura evasione. Questo anche perché, come vi dicevo prima per Ed Wood, eravamo anche nel periodo di pieno meccartismo, per cui praticamente il fatto di utilizzare delle sceneggiature che parlavano di fantastico, di horror e di fantascienza serviva un attimino per portare metafore e passare le maglie della censura americana. Il primo incontro professionale di Serling con la fantascienza risale al 56, quando adatta il romanzo Forbidden Area di Pat Frank, che influenzerà molto la sua vita, perché infatti nel 57 lascia Playhouse 90, che è questa produzione della Metro Golden Mayer, tra l'altro poi rattristando molto più di un fan, e decide di ritornare a quella che non tanto la fantascienza, perché in effetti il confine in realtà non si può definire fantascienza, ma più che altro al fantastico, per creare nel 59 Ai confini della realtà. Nei 5 anni successivi la CBS manda in onda 156 episodi di Ai confini della realtà, di cui 92 scritti direttamente da Serling, che fa anche da supervisore alla sceneggiatura di altri grossi nomi come Beaumont, Matheson e Bradbury, praticamente, per cui parliamo di un certo gotha della fantascienza letteraria. Lo show diventa uno dei più amati e rispettati della storia televisione, diventa uno dei benchmark di riferimento della cultura popolare americana del Novecento, e tra l'altro anche perché aveva questa introduzione che dopo vedremo veramente iconografica, che è sottolineata dal tema di Herman e dal fatto che lui praticamente si faceva questa introduzione ad ogni singolo episodio e lo concludeva anche in maniera molto magistrale. Tra l'altro poi, questo qui è interessante, che dietro l'onda di questo grande successo Serling ha fatto un bellissimo film di fantapolitica che è Sette giorni a maggio, ma poi soprattutto ha scritto la sceneggiatura di quello che era uno dei, diciamo, dei capolavori della fantascienza cinematografica, che è il pianeta delle scimmie, quello originale. Non esistono. Successivamente riesce, praticamente viene coinvolto in una nuova serie televisiva che è arrivata tra l'altro anche in Italia, Mystery in Galleria, che è Mystery in the Gallery, che è stata prodotta fra il 69 e il 70, che era però meno fantascienza di quella che poteva esserci già in confini della realtà, però privilegiava più il lato fantasy e soprannaturale. Serling, tra l'altro poi molto impegnato sempre politicamente, prende una posizione estremamente contraria alla guerra del Vietnam, non invecchia molto bene, tra l'altro poi da una parte perché aveva dei ritmi molto forsennati di lavoro, poi il fatto che praticamente era arrivato a fumare qualcosa come 4 pacchetti di sigarette al giorno. Parliamo di sigarette americane senza filtro, per cui non oso immaginare come erano, e viene ricoverato dopo un infarto e praticamente cercano di salvarlo e nel 28 giugno del 75 muore per complicazioni seguite all'operazione. Secondo me, nella sua breve esistenza, scompare prima di compiere i 50 anni, però in effetti ha ridefinito quelli che sono i confini del fantastico e non soltanto in televisione. Parliamo a partire praticamente del capolavoro di Serling, per cui parliamo di Ai confini della realtà. Riesci te qui a dare il via o posso darlo io? Questa è l'iconografia. Questa qui è l'introduzione della terza stagione di Ai confini della realtà, che dicono che fra tutte le stagioni sia quella più bella, come grosso modo le altre sono abbastanza simili, questa qui però è la più bella. Non so cos'era quella, era una colpa tua, non Ai confini della realtà. Esatto. Però un attimo, perché manca una slide. Fai te? No, ne manca una, in effetti. No, keynote. Scusate. Problemi tecnici relativi. Secondo me è l'app del Pini. Sei? Prendi subito dopo, lanciala subito dopo dai confini in realtà, perché eccola qua, scusate. Allora, Ai confini in realtà è una cosiddetta serie antologica. Per serie antologica, in campo mediatico, se non sapete, vuol dire che è una serie composta da episodi autoconclusivi e normalmente che si anche se che si conclude proprio in una puntata, punto e basta, non legati fra di loro e soprattutto senza un cast fisso. Proprio ai confini della realtà lancia proprio questo tipo di format dove l'unico cast fisso, se così si può parlare, il cosiddetto host, cioè l'anfitrione, chi introduceva la serie. Nel caso dei confini in realtà era lo stesso Rod Serling che iniziava introducendo l'episodio e traeva le conclusioni alla fine. Nel 57 Serling presenta la sua idea al network accompagnato con la sceneggiatura per un eventuale episodio pilot che si titolava The Time Element. The Time Element, tra l'altro, è interessante perché parlava di una sorta di paradosso temporale in cui un militare americano si ritrova riproiettato alla vigilia dell'attacco di Pearl Harbor. Lui sa tutto quello che succede, però non riesce a cambiare il corso della storia. Per cui è molto claustrofobico, si vede proprio la frustrazione di questa persona che non riesce a evitare una tragedia ai suoi commilitoni. La CBS si dimostra estremamente scettica riguardo al potenziale della serie e The Time Element viene archiviato come al solito. L'anno seguente però, per la serie non si butta via niente, viene preso e riciclato in un'altra serie antologica intitolata Westinghouse Desilup Lighthouse. Una cosa interessante è che allora i nomi degli show prendevano anche il nome dello sponsor principale. A Westinghouse è quella che i condizionatori, avevamo anche il Colgate Show, avevamo il Kraft Show, per cui praticamente prendevano proprio il nome dello sponsor principale, un po' come cosa che adesso non si ripropone più. Beh, ma in questo caso era proprio la parte condizionatori. Sì, sai, ma poi soprattutto Emilio, esatto, al giorno d'oggi chi è che non ha un... No, l'hanno preso pari pari, no, non fu mai girato il pilota è rimasto a livello di sceneggiatura e lì l'hanno sviluppato e l'hanno girato. In effetti era, dato che il tipo di forma che voleva proporre Rod Serling era talmente di rottura rispetto a quello che si era visto fino ad ora in televisione, i produttori capoccia della CBS, pensando di preoccupati di un'eventuale reazione negativa da parte del pubblico, le fecero, per intenderci, inserire il famoso commento introduttivo iniziale e quello finale, che poi tra l'altro combinazione, anche se Rossone inizialmente era contrario, si rivela invece uno degli atti vincenti della cosa, della produzione. Infatti il Rossoling commenta aspramente il coso, ma il fatto dell'introduzione, però l'episodio pilota fu uno dei più seguiti dell'intera stagione. Serling ottiene l'ok per la produzione definitiva e il 2 di ottobre del 59 la serie debutta sugli schermi statunitensi con un nuovo pilot intitolato La barriera della solitudine. Il fatto del doppio pilot vi ricorda qualcosa? Star Trek. Infatti, ma dopo vedremo, ci sono degli interessanti, soprattutto per un'altra serie dopo, degli interessanti paralleli fra le serie. Ovviamente, parliamo di questa produzione che va avanti per più di 150 episodi, comincia ad avere fortune alterne. Tra l'altro, seppur con indici di ascolto sempre di un certo livello, ai confini della realtà aveva sempre difficoltà a trovare degli sponsor, praticamente, perché era molto particolare come serie, che capissero appieno lo spirito della serie. All'inizio del quarto anno di produzione la CBS comincia a fare quelle scelte scellerate da parte del network e decide di allungare la durata degli episodi, che da mezz'ora diventano un'ora. I tempi, esclusa la pubblicità, per cui praticamente voleva dire che erano tre quarti d'ora con i break pubblicitari e cercando di conquistare una fetta più consistente del pubblico. Sfortunatamente però questa scelta si rivela completamente controproducente, infatti che non per niente spesso gli episodi di un'ora erano quelli, le sceneggiature da mezz'ora dilungate, allungate, ma in maniera del tutto innaturale per la sceneggiatura originale. E l'immediatezza e la vitalità delle stagioni precedenti cominciano a essere compromesse e ovviamente la qualità delle storie andò peggiorando. Comunque, per, tra l'altro, dalla quinta, tra l'altro ultima stagione, la durata viene riportata alla mezz'ora, ma questo non fu sufficiente. Infatti, lo stesso Rod Serling cominciava a essere, ahimè, ragazzi, a corto di idee. Ma poi, soprattutto, sì, continuavano a vedere all'interno della stagione, delle stagioni successive, dei remake di episodi scorsi. Ce n'è uno abbastanza famoso che è stato all'interno della serie, è stato fatto ben 5 volte lo stesso episodio, stessa trama. Alla fine, a quinta stagione, il tracollo del pubblico decretò la chiusura definitiva della serie. Una volta conclusa la serie, Serling, che tra l'altro la CBS aveva, come dire, il marchio, aveva il copyright del format, tentò di riprodurre ad altre emittenti televisive il format, però la CBS deteneva i diritti sui confini della realtà. Lui vendette alla Universal la stessa formula leggermente rimaneggiata con il titolo Mistero in Galleria e debuttò sulla NBC l'8 ottobre del 69. La serie, ovviamente, volete anche per la crisi creativa di cui sopra, praticamente non raggiunse mai la qualità e la popolarità dei confini della realtà. E in effetti nel 73 si concluse Mistero in Galleria e 2 anni dopo Serling morì. Oddio, scusate. Mi torni dietro di uno? Grazie. No, sei andato un po' troppo indietro. Ok. Allora, qui siamo andati, l'ultimo punto era, eccolo qua, scusate. Tra l'altro poi nell'83 la Warner Bros. Produsse il famoso film Ai confini della realtà, non so se ve lo ricordate, tra l'altro c'era anche, diretto da Dante Spielberg e tra l'altro ci faceva anche un piccolo cameo iniziale di Necroid. E tra l'altro sempre nello stesso anno tentò di fare una sorta di remake, tra l'altro poi con registi di un certo livello. Solamente che però nessuna di queste incarnazioni raggiunse i fasti dei tempi. Tra l'altro è interessante notare che mentre la serie, diciamo, concorrente era The Outer Limits, di cui parlerò più avanti, mentre il remake degli anni 80 dei confini in realtà fu un vero e proprio flop, nonostante la potenza di fuoco che la Warner Bros. Aveva messo dentro, il remake di The Outer Limits, che rispetto ai confini della realtà durante il periodo storico rimaneva in secondo piano, mentre invece il remake di The Outer Limits aveva fatto molto più successo. Beh, questo qui è uno degli episodi più iconografici, Tempo di leggere, Marco, per cui famoso è uno dei più iconografiche. Allora, la serie originale dei confini della realtà a tutt'oggi viene, proprio a livello accademico, considerata una delle più classiche serie della fantascienza televisiva. Però, in effetti, secondo me è sbagliato, perché di tutti i 156 episodi, se volete, solo pochi possono essere considerati fantascienza proprio pura, nel vero senso della parola. In effetti, la definizione confine della realtà tende a sfuggire a qualsiasi classificazione di mainstream. Il fatto che era una serie antologica le poneva dei limiti molto larghi, nel senso dei paletti praticamente inesistenti. E in effetti nella serie si potevano trovare horror, giallo, fantasy, ma anche, se volete, in pochi casi la fantascienza nel senso più stretto del termine. E tra l'altro poi il fatto che i protagonisti fossero diversi di episodio in episodio lasciava in dubbio la conclusione. In effetti ci sono certi episodi che si concludono in un modo terrificante, veramente spiazzante. Poi, come vi ripeto, tenete conto che parliamo degli anni 50, magari vederli oggi alcuni potrebbero soffrire una certa ingenuità di fondo, però allora era stato qualcosa di veramente sconvolgente. Questo è un altro episodio bellissimo, che era Non è bello ciò che è bello, tra l'altro, che è un altro episodio molto particolare. Tra l'altro, ecco, in certe trame c'era anche certi episodi in cui Serling rimaneva anche lui vittima di certi pregiudizi e mentalità dell'epoca, ma però certi episodi visti tuttora adesso mantengono né più né meno il fascino di allora. E tra l'altro, ovviamente, le trame sopperivano ampiamente a quella che era la carenza di mezzi in termini di effetti speciali e di mezzi. Ovviamente, se non può essere considerato un classico della fantascienza, sicuramente però ai confini della realtà è un classico della televisione. Adesso passiamo a quella che per me è una delle mie serie preferite, che pur se non è arrivata in Italia, è Outer Limits. Vai. Ah, posso? A parte da solo? O dalla freccia? Ah. Questa è la famosa voce controllo. Serie coeva ai confini della realtà, però ovviamente andando in onda sul network concorrente, cioè la ABC, viene creata da Leslie Stevens e Joseph Stefano e tuttora inedita in Italia, ahimè. Tra l'altro poi si trovano tranquillamente, sono liberamente vedibili su YouTube comunque i vari episodi. Allora, Stevens si formò come Rod Serling sempre a quella grande scuola del Playhouse 90 e nel Kraft, leggi sopra il famoso sponsor, Television Theater, e concepì la serie ispirandosi a Scienza e Fantasia, che era un'altra serie minore, Way Out e ovviamente Ai confini della realtà. Addirittura Stefano era stato sceneggiatore del cerebellum capolavoro di Alfred Hitchcock. E tra l'altro, infatti, si vede la sua mano, perché gli episodi di The Outer Limits sono qualcosa che definire gotici è veramente poco. Stevens era intenzionato a realizzare una serie TV di fantascienza, qui però parliamo di fantascienza pura, diversa da tutte le altre. Infatti, secondo lui, quel poco che si era visto dai confini in realtà aveva ormai esaurito tutto quello che aveva da dire. Soprattutto di sorprendere gli spettatori. Nella primavera del 63, Stevens e Stefano propongono all'attenzione della ABC il pilot di una serie che, secondo loro, avevano deciso di chiamare Please Stand By. Il pilot fece subito il botto, infatti i produttori commissionarono immediatamente la serie. L'unico problema, la dirigenza ABC giunse a una sola raccomandazione, che dovevano inserire un mostro o un alieno o chi per esso in ogni puntata, preferibilmente nei primi 5 minuti. Primi 5 minuti perché? Perché ovviamente sono quelli di traino per il pubblico. Vuol dire che praticamente dopo 5 minuti partiva il primo spot pubblicitario, per cui l'emittente guadagnava di più. Qui è interessante definire due cose. Prima di tutto che da questa serie è venuto il classico termine il mostro della settimana. In seconda battuta, il fatto che questi mostri all'interno dell'immaginario venivano definiti gli orsi, perché dei spettacoli di vaudeville, a un certo punto, quando lo spettacolo languiva, veniva buttato dentro un attore vestito da orso, possibilmente in bicicletta, che serviva per tirare sull'audience. Per cui da qui in poi, se vedete il termine orsi, si riferisce a questi mostri della settimana. Oddio, mazzo, il dito Westworld mi fa una pippa. Ok, ovviamente Stevens capì che il fatto di mettere il mostro le poteva tornare utile per trattare in maniera ovviamente allegorica alcuni temi come il razzismo, la corsa agli armamenti e soprattutto poi le ossessioni cospiratorie della società americana. Tac, ok. L'unico problema era questo, che la CBS, la ABC le impose di cambiare il nome. Perché? Parliamo praticamente dell'anno prima c'era stata la crisi dei missili di Cuba e le emittenti televisive erano costrette continuamente a interrompere con breaking news le trasmissioni che spiegavano il tragico escalation degli eventi. E perché? Perché questi cartelli recavano proprio la scritta Please Stand By, cioè per favore state in attesa. E vi immaginate se una serie partiva già così, in questa maniera qui praticamente si vedeva tipo roba tipo Wells, la guerra dei mondi per intenderci, no? Panico completo. E... loro assolutamente sì, però ti di conto che c'è sempre da scontrarsi contro, esatto, ma più che altro è proprio l'ottusità della... e tra l'altro poi Stevens, nonostante appunto volesse con questo titolo stimolare più che altro l'attenzione degli spettatori, però accettò prima di cambiare il titolo in Beyond Control, oltre il controllo, per poi per optare per un più misterioso The Outer Limits. Ecco, questo qui è l'essere della galassia. Tra l'altro poi fuori nell'asta per Amatrice c'è uno splendido guida a The Outer Limits e in copertina compare questo che è il primo dei famosi mostri della settimana. Va in onda appunto The Galaxy Being, è versione definitiva del pilot e da quel giorno la famosa voce controllo, che è quella voce che inizia prima da quest'ora in poi prenderemo il controllo del vostro televisore, appunto avrebbe preso possesso dei televisori, dei spettatori, proponendo o più precisamente imponendo una varietà di storie emozionanti. Ovviamente per non vi era un conduttore come tutte le, un conduttore come per le serie antologiche, in quanto Stevens a differenza del confine realtà proprio decise proprio di non fare quello che aveva fatto Serling nei confini della realtà, di proporre proprio un presentatore che introduceva l'episodio e lo concludeva. Questo qui è un altro, adesso fanno molto tenerezza perché vederli così, questo è un altro bellissimo episodio che sì, ma poi devo vedere come erano animati, una cosa eccezionale, veramente, consiglio a tutti di andarseli a recuperare perché Ecco, questo qui è interessante. Secondo tu, un aneddoto raccontato da Stevens anni dopo, c'è una telespettatrice che scrisse alla ABC praticamente col fatto che a un certo punto lei, la voce controllo, non le aveva restituito il controllo al televisore, per cui era guasto, e le ha detto: oh ragazzi, adesso mi pagate voi la riparazione, no? Per cui... E addirittura la famosa presenza di orsi, no? Come dicevo prima, anche certi veramente, questo qui è uno dei migliori, vi lascio immaginare gli altri, davvero sotto costo, che se volete era proprio l'aspetto più criticabile della serie, però non intaccava l'originalità delle storie. Werder Limitz ovviamente era proprio un trapano che praticamente perforava il cervello degli spettatori, ma tuttora adesso con certe storie, e tra l'altro spesso e volentieri il bello che ci riusciva. Dopo la prima stagione, nonostante i buoni risultati, ovviamente Werder Limitz soffrì la sorte di molte altre serie televisive di valore. Cioè, cosa è successo? L'ABC dice: abbiamo in mano un prodotto di successo, lo mandiamo contro una sorta di spettacolo tipo un Maurizio Costanzo show dell'epoca, e praticamente mandandolo dal lunedì al sabato sera. Ciò ovviamente cosa successe? Ovviamente si rivelò una catastrofe completa, perché praticamente proprio era il tipo di audience completamente diverso. Stevens e Stefano, incavolati neri, lasciarono praticamente la produzione. L'onere passa a Ben Brady, che era uno dei dirigenti che era più entusiasta del progetto inizialmente quando l'hanno provato, e cambiò sostanzialmente lo stile della serie, addirittura proprio spostandolo verso la fantascienza pura, e fa parentesi, proprio quasi metà di questi episodi furono adattamenti di autori come Clifford Simak e Saul, però ovviamente il budget si era ulteriormente ridotto e la qualità della media degli episodi scese. Dopo solo 17 episodi prodotti alla seconda stagione, i bassi indici hanno condannato Werder Limitz a un prematuro oblio dei teleschermi. Questo qui è interessante, quello che vi dicevo prima. Sembra assurdo, ma ci sono molti legami fra Star Trek e Werder Limitz. Il microprobista di The Probe, uno dei più belli episodi, venne utilizzato come la famosa orta in Il mostro dell'oscurità di Star Trek, e tra l'altro mosso dallo stesso attore. La tempesta ionica vista in The Mutant viene utilizzata come effetto di teletrasporto di Star Trek. La maschera utilizzata in The Duplicate Man fu utilizzata dal dottor Layton in La Magnificenza del Re. Due creature che compaiono in due episodi riapparvono brevemente nel pilot di Star Trek, lo Zoo di Talos.
Come gli Etim nel Senato Imperiale?
No, sì, in effetti sì. E qui interessante, scusate, tanto cosa, che la tecnica per rendere le orecchie a punta in The Six Finger, che tra l'altro era interpretato da Nimoy, praticamente furono riutilizzate dopo in Star Trek. Addirittura poi compare William Shatner in un episodio come un astronauta a lavoro sul pianeta Vulcano. Per cui, poi ovviamente c'erano altri attori caratteristiche dopo diventano star complete in Star Trek. E tra l'altro G. Roddenberry si è fatto le ossa nella produzione di Werder Limitz, era sempre presente negli studi di produzione e collaborò con buona parte dello staff della serie per la produzione di Star Trek. Queste qui sono due curiosità abbastanza interessanti. Primo, Erland Ellison, che è uno dei sceneggiatori, contestò a James Cameron l'originalità di Terminator. Infatti c'è un episodio che praticamente è la trama di Terminator. Esatto, dopo lo cito, mi hai anticipato, dopo lo cito. E tra l'altro poi infatti Cameron a un certo punto ammise che si era ampiamente ispirato a ciò, E Allison fu parte risarcita economicamente e poi pretese che praticamente ci fosse una citazione nei titoli Domenico Plus di testo di coda di Terminator, il fatto che riconoscono il lavoro di Allison. Cameron era incavolato di tutto ciò, però praticamente alla produzione ha detto: ok, guarda, cioè, o facciamo così o lo paghi te praticamente. Per cui, quello che diceva, in effetti, a 30 anni dalla messa in onda dell'episodio Demon Vive Class Head, tanto vincitore del premio Hugo, Straczynski, ideatore di Babylon 5, discusse con Allison la possibilità di un sequel ambientato sulla stazione, però dopo una serie di circostanze non hanno dato seguito al progetto. Adesso passiamo ad un'altra serie, sempre di quel periodo, anche lei inedita, molto particolare, però qui passiamo proprio da quella che poteva essere fantasy all'orrore vero e proprio. Parliamo di thriller. Allora, non esiste un'introduzione standard, però guardate chi ci lavorava. Andiamo, Andrea, tanto è proprio, andiamo avanti, tanto thriller, a differenza di, pur essendo una serie antologica, a differenza di The Outer Limits e Confine in realtà, non aveva una presentazione o un, cioè non aveva né un anfitrione né una presentazione stile voce controllo, eccetera. Allora, è una serie antologica prodotta da NBC, per cui un altro network, ideata da William Fry e Abel Robinson, tuttora anche lei inedita in Italia. Però a differenza di questa è una cosa interessantissima, la NBC sul suo canale YouTube ha messo a disposizione in maniera regolare tutti gli episodi di The Thriller, per cui sono disponibili tutti su YouTube. Va in onda fra il 13 settembre 60 con l'episodio Twisted Image fino al 62 con The Specialist, per un totale di 67 puntate da un'ora, però certe puntate comprendevano due episodi, infatti in effetti le storie narrate sono in tutto 78. Secondo alcuni esperti, Thriller è la migliore serie fantahorror mai trasmessa in televisione. È sintomatico quello che il buon, adesso vediamo, ho riportato, non ve lo leggo, vi lascio un attimino per leggere, però chi l'ha scritto questo è tratto da un libro, Stephen King, da un suo saggio che è Dance Macabre. Quando volete posso andare avanti, tanto... Posso? No. Beh, tanto al limite. Comunque, lo leggo. Tanto, allora, era il periodo in cui la televisione non veniva ancora accusata di enfatizzare la violenza. La violenza che iniziò con l'assassinio di Kennedy e crebbe dopo gli assassini di Robert Kennedy e di Martin Luther King. E alla fine fece scadere i programmi a una sciropposa miscela di commediole. Oltre a thriller, erano programmati altri bagni di sangue settimanali. Era il tempo degli Intoccabili, con Robert Stank nel ruolo imperturbabile Elliot Ness e alle sanguinose innumerevoli morti di cattivi senza nome, Peter Gunn e Kynes Hundred, solo per fare pochi nomi. Era l'era della TV violenta. Era interessante che il vero e proprio host di thriller prevedevano un signor introduttore, che nel caso di thriller era Boris Karloff, per cui era icona del cinema horror e interprete storico di Frankenstein e la mummia. Tra l'altro Karloff, oltre a fare da host, era anche in alcuni episodi recitava come attore. E qui ho messo Shatner per quello che... Anche perché questa foto qui è allucinante, comunque. Soprattutto nel periodo compreso fra il 61 e fa gennaio 61 e l'aprile 62, Thriller propone qualcosa di davvero speciale che non si sarebbe mai rivisto in televisione, che era un progetto che pescava a pieni mani in quello che era l'inestimabile patrimonio, io l'ho definito di gemme nere, pubblicato decenni anni primi su riviste come Weird Tales. Tra l'altro non è così raro assistere all'interno di Outer Limits di episodi che erano tratte da testi originali di Robert Edward, Edgar Allan Poe, Bulwerich e Bloch. Proprio di Bloch resta il miglior, quello che viene definito il migliore episodio di tutti, che è The Cheaters, che è andato in onda il 27 dicembre del 60. Il protagonista di questo episodio, grazie ad occhiali molto speciali, vede i volti dei suoi amici trasformarsi in quello di orrende mostruosità, cosa che vedremo poi quasi pari pari riproposta in Essi Vivo di John Carpenter dell'88. Qualcosa di... Allora, rispetto ai confini della realtà e The Outer Limits, l'operazione che è dichiaratamente orrorifica, ovviamente dato che poi fin dalle paradigmatiche apparizioni dell'ormai 74enne Karloff, che oltre a presentare interpreta alcuni episodi, anche per, dato che è una serie già concepita per durare non in eterno, ma aveva già una, come dire, una inizio e una fine, ovviamente era qualitativamente molto più elevata, ma soprattutto meno alta con meno alti e bassi all'interno della produzione. Oddio, scusate, torno indietro. Ovviamente questi qui sono i miei contatti, se volete leggerli. Diciamo che adesso l'ultima novità è che gran parte mi trovate anche su Andromeda, che è una rivista di cartacea di fantascienza, e a partire praticamente da circa 2 mesi, ahimè, su Tom's Hardware. E qui, ovviamente, grazie a tutti.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo fondamentale e decisivo del Cylon Prof Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo. www.fantascientificast.it. Email redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Potete seguirci e interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo @fantascicast. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes e sostenerci con Patreon tramite l'apposito bottone sul nostro sito, oppure visitando la nostra pagina Patreon www.patreon.com/fantascientificast. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Settimo simbolo inserito nel computer. Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
Potenza erogata 23%. Così.
Blocco 2 è pronto.
Attivato.
Blocco 2 posizionato.
Siamo al 35%.
Allarme rosso, evacuare l'area intorno allo Stargate.
Torniamo da voi, chiudo le porta.
Andiamo, sbrigatevi.
C'era quello sotto la grande pietra?
Sì.
Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra.
Blocco 5 posizionato.
75%.
Blocco 6 pronto. Blocco 6 posizionato.
Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.